Benvenuti, nuova puntata numero 230 di Adesso in Onda, di nuovo in diretta dallo studio di Radio TNA dopo una lunga pausa estiva. Durante
mi mancavi, quale, mi mancavi tanto.
Tanto che non ci vedevamo, ci vediamo da giugno quasi. Abbiamo quasi. Fatto però insomma abbiamo fatto una bella cavalcata durante quest'estate di un po' il meglio di questi anni di Adesso in Onda, soprattutto abbiamo riascoltato puntate del 2006, ma insomma siamo andati abbiamo spaziato dal 2005 anche al 2009, anche una delle puntate più recenti. E la cosa buffa, Francesco, è che abbiamo iniziato la stagione delle repliche con una puntata in diretta e abbiamo iniziato la nuova stagione in diretta con una puntata registrata. Perché appunto la settimana scorsa invece siamo andati in onda da Amelia, no? Abbiamo proposto, perché non era mai andato in onda, comunque era appunto inedita, ma una cosa che avevamo registrato il 27 settembre, un incontro con Fabio Bussotti e Paco Reconti. Quindi continuiamo a spostarci comunque anche con Adesso in Onda, no? Da un teatro a un altro.
Itinerante
adesso, sì. Anche nelle prossime settimane probabilmente continueremo a viaggiare, quindi Adesso in Onda resterà anche quest'anno, sarà un programma abbastanza itinerante. Invece oggi siamo qui finalmente nello studio di Radio TNA in diretta e dalla musica, forse insomma potreste aver capito l'argomento della puntata. Questa era la banda del Pinzimonio,
un famoso brano
di Nicola Piovani, brano preferito di Nicola Piovani, perché quando io ho intervistato Nicola Piovani e gli ho detto ma qual è la cosa a cui è più legato di tutte quelle che ha fatto,
e lui il Pinzimonio,
la banda del Pinzimonio, che è questa marcetta che lui ha scritto credo nel 1996 per lo spettacolo Tutto Benigni 95-96, no? Il monologo, sì, teatrale di Benigni, e poi è diventato in qualche modo quasi l'inno ufficiale di Roberto Benigni, quindi ogni sua apparizione pubblica di solito
è introdotta,
no? Esatto, da questa marcetta. Quindi oggi appunto parleremo
di Benigni, ma no, ovviamente pensavo di Piovani, no, di Benigni, no.
Di Benigni, che come sapete insomma
è stato a Terni,
è stato il grande ritorno sabato scorso, quindi siamo proprio freschi, e noi ovviamente, tanto perché noi abbiamo del materiale esclusivo da proporvi, cioè,
ma non possiamo proporlo,
non integralmente, però insomma ve ne proporremo un brano,
quello che
possiamo fare, che comunque è già molto, nel senso che nessuno l'ha mai ascoltato tranne chi era presente,
certo,
ovviamente forse qualche spezzone al telegiornale, e quindi potremo
perché non spegni il telefono quando vieni,
ecco,
in diretta?
Questa è la sveglia, ragazzi.
Ah, la sveglia.
Quindi io ti prego ora di andare avanti per un minuto. Mentre io
per
vado
un minuto
a spegnere...
vado avanti dicendo che Benigni è stato a Terni sabato scorso e è intervenuto a questo incontro. Lui ha detto che non c'entrava niente con questo incontro e ha fatto una battuta, tanto per cambiare, sul ministro Bondi. Ha detto io qui c'entro come il ministro Bondi a un incontro sulla cultura, ecco, qualcosa del genere. Ha fatto questa battuta.
Comunque voglio dire che in tanti anni di Adesso in Onda non mi ha mai squillato il cellulare, quasi mai.
Ma la sveglia spesso.
La sveglia, perché io non sono capace proprio a toglierla. Cioè, io anche adesso il telefonino lo spengo, la sveglia continuerà a suonare.
Ah, capito.
Si accende appositamente il telefono per...
Allora, facciamo una, come si dice nelle trasmissioni serie, un appello. Se c'è qualcuno che sa come
si annulla
questa malefica sveglia, è pregato di contattare il Casali.
Comunque, per il resto, perdonate se qui ogni tanto si sentiva questa dolce.
Che convegno era a proposito
La Giusta Mercedes.
Ah, ecco, La Giusta Mercedes.
La Giusta Mercedes era un convegno organizzato dal Bankhopper's Club. Che uno dice che è.
Che è il Bankhopper's Club?
Non, io ancora non devo capire non che è sto Bankhopper's Club. Più o meno è una sorta di associazione di ex dipendenti e dirigenti della BNL.
Ah, ho capito.
Quindi tutti i banchieri, sostanzialmente.
Quelli che ci hanno riportato in questa situazione di...
Ecco, infatti la cosa bella è stata che lui, che
no, dico i banchieri,
ha fatto anche delle battute proprio sulle banche, era abbastanza carino, ha detto, sai, le banche sono nate nel Medioevo e a quei tempi veramente i banchieri facevano delle cose pazzesche, tipo prestavano con gli interessi del 150%, mandavano in rovina la gente, no? E poi in punto di morte si pentivano per andare in paradiso. Adesso è rimasto tutto uguale, tranne che non si pentono adesso. Questa è l'unica differenza, che non si pentono.
Si guardano bene dal pentirsi.
Sì, è stata una presenza un po' singolare quella di Benigni, in realtà giustificata in qualche modo, non tanto dal fatto che comunque è stato organizzato a Terni e ospitato dal Museo di Cesano, quindi c'era anche il Vescovo, ma in realtà è che tra gli organizzatori di questo convegno c'era Luigi Abete, tra i grandi, grossi proprio della finanza italiana, dell'impresa, e tra l'altro presidente per anni anche di Cinecittà, quindi legato anche agli studios di Papigno. Anzi, aspettiamo di capire se anche l'incontro che c'è stato con il sindaco sia servito a qualcosa da questo punto di vista, per dare un po' una svolta a Papigno. C'era anche Giuliano Amato, c'erano un sacco di personalità, ma alla fine sono tutte rimaste in ombra, perché poi
ma ovviamente... Senti un po', c'è stato un cachet per Benigno, è venuto gratis et amore dei.
Ecco, guarda, se io fossi del Bankhopper's Club te lo potrei dire. Ah, ecco. Ovviamente, siccome...
No, pensavo che essendo tu un giornalista avessi indagato.
Guarda, io no, posso soltanto dirti che insomma, sinceramente dopo questo incontro, dopo anche parlare con Benigni e averlo invitato al Film Festival Popolo e Regioni, ovviamente ricevendo un rifiuto da parte sua, lui mi ha detto che adesso quest'anno è molto impegnato, quindi non può, insomma, chissà in futuro, però non mi sembrava molto
entusiasta,
cioè anche per il futuro non è che mi abbia dato, diciamo, eccessive chance, però insomma, certo, l'idea che mi è rimasta è un po' che comunque come dire, senza cachè è abbastanza difficile. Tanto più che sinceramente per venire a pagare un convegno di banchieri non è che fosse una cosa, penso che lui di suo avesse proprio l'idea, quindi sinceramente penso, tanto più la presenza del super manager Lucio Presta, che è famosissimo anche perché tra l'altro è manager anche di Bonolis e di altri personaggi molto ricchi, era lì presente
culturalmente, intendi dire?
Sì, assolutamente, mica devo dire che c'hanno miliardari, ecco, assolutamente. Però ecco, era presente anche lì Lucio Presta, e quindi questa presenza mi dava un po' il contatto di assistenza.
Era presente per il cognome, trattandosi di banche.
Questo è carino.
Questo è carino.
Trattandosi di banche, giustamente, c'era anche Presta.
C'era anche Giovanni Usura, ma non l'hanno fatto entrare.
E perché era in chiesa.
Perché era in chiesa, sai, ecco. Si sa mai.
Allora, Benigni, insomma, un personaggio a cui comunque siamo molto legati a Terni. Vabbè, facciamo un minimo di...
Noi siamo legati gratis a Benigni, lui è legato un po' meno gratis a te.
Un po' meno, perché ci ha fatto degli affari che ultimamente sappiamo che insomma, non è che siano andati benissimo, nel senso, ecco, infatti si è riacceso, l'ho bloccato in tempo.
Ma una martellata non gliela puoi dare, no?
Eh sì, forse ci vorrebbe quella, sai come racconta Benigni, racconta Grillo, che quando ci furono tutti gli scandali... insieme proprio della Parmalat eccetera, furono fatte delle perquisizioni e c'era un dirigente che aveva dei file che doveva nascondere, doveva distruggere, no? Prima che arrivasse la finanza, e non sapendo come si distruggevano i file ha preso a martellate la tastiera pensava che così
bastasse quello, va bene,
okay. Riuscì a cancellare i file. Benigni, nato nel 1951 a Misericordia,
e che c'entra questo?
Facciamo un minimo di scheda tecnica, come dire. Quando aveva sui 25 anni, partito per Roma insieme al suo amico Carlo Monni.
75-76.
Carlo Monni, famoso perché poi ha lavorato.
Se continui a girare sulla sedia, ogni volta che ti sposti non si sente la voce.
Vedi, che succede un po' quello che succedeva anche sabato al Museo di Cesano. Ecco. Quando i relatori si spostavano, il microfono era pienamente direzionale.
Tu dopo 7000 puntate dovresti saperlo.
Però vedi, a lui gli hanno dato un microfono diverso invece.
Ho capito. Ma
anch'io voglio un microfono come
Ti do una sedia che non gira. La prossima volta ti do una sedia non gira.
Allora, Benigni, vabbè, il successo in nazionale, diciamo, lui diventa quello che è in Italia nel 1988 con il Piccolo Diavolo, che segna anche...
Ma adesso che fai tutta la storia di
tutta
Benigni?
Tutta la storia,
ah,
diciamo,
buonanotte.
Il sodalizio con Nicoletta Braschi, artistico con Nicoletta Braschi e con Vincenzo Cerami. Con Nicola Piovani invece solo con La vita è bella nasce il sodalizio.
Sono cose che sanno un po' tutti.
Tutti, quindi siamo arrivati alla vita è bella, quindi successo internazionale. Però ecco, questa cosa che forse non tutti sanno, che in realtà Benigni non è che sia diventato famoso in America con La vita è bella, ma lui era già molto popolare negli Stati Uniti, era un po' l'attore italiano più conosciuto. I suoi film venivano distribuiti, lui aveva lavorato in vari film americani, da Down by Law a Taxisti di notte, tant'è vero che nel 93 lui fu scelto come protagonista del figlio della Pantera Rosa,
che faceva
Black
schifo
Edwards, che fu detto, infatti la critica americana, questo però è significativo, scrisse che il film faceva schifo ma che l'unica cosa che si salvava era l'interpretazione di Benigni. Ed era appunto stato scelto da Black Edwards come in qualche modo
erede di Peter Sellers,
quindi insomma era già un comico ovviamente molto autorevole. Quindi con La vita è bella, che quindi in America lui ci arriva già conosciuto con La vita è bella, dagli Stati Uniti poi rimbalza in tutto il mondo. Oggi penso che non c'è posto al mondo, io tutte le persone che ho conosciuto dal Brasile alla Romania alla Polonia dicono buongiorno principessa proprio,
Sì, però poi la serie della Pantera Rosa è continuata senza Benigni.
Beh, più che continuata è ricominciata.
Ricominciata.
Perché quelli che sono... Mentre quello era un seguito della Pantera Rosa, diretto da Black Edwards, questi che sono stati fatti adesso sono dei remake con Steve Martin.
Sono, no? Apocrifi. Sono apocrifi.
È un ciclo ricominciato da capo, non è più quello di Black Edwards.
E fanno schifo anche questi.
E non l'ho visto, però
sì,
mi fido di te.
Non ti perdi niente.
Benigni, allora, una cosa appunto che ha detto, adesso non lo sentiremo perché l'ha detto più tardi, quindi ve la dico io questa battuta, però significa...
No, come non la sentiremo, ma perché l'ha detto più tardi? Che
l'ha detto
dire?
Più tardi, nel senso che appunto non lo sentiremo integralmente,
l'intervento
ne sentiremo solo una parte, diciamo sentiremo l'inizio che poi è quello più scoppiettante comunque. Lui appunto ha iniziato, come hai detto tu, hai citato la sua...
Perché l'ho letta
frase,
sul giornale,
esatto,
non perché ero presente.
La frase di esordio
su Bondi.
Bondi, dopodiché ha continuato insomma con una serie di battute che ora appunto non vi anticipo. E poi come sempre, lo schema un po' adesso è sempre un po' quello, nel senso che si parte con le battute spesso a sfondo berlusconiano.
Ma va.
E si arriva... alla Divina Commedia, ormai è un...
Come dire, dall'inferno al paradiso.
Dall'inferno al paradiso, sì.
O viceversa, chissà.
Questa volta siamo arrivati al Purgatorio, perché lui ha letto in realtà un canto del Purgatorio, che era un po' incentrato su questo discorso della giusta mercede, cioè la giusta ricompensa, no? Il pagamento qui è un po' in qualche modo il discorso che è stato affrontato dal convegno, è stato quello dell'etica e dell'economia, più o meno.
Più o meno me lo spieghi per favore.
Spaziava molto, insomma. Okay. Il vescovo ha fatto un intervento incentrato sull'enciclica del Papa, Carità in Veritate, Caritas in Veritate. E Benigni, appunto, ha fatto un discorso molto, molto ampio, totalmente improvvisato. Bisogna dire, lui è sempre un grande genio da questo punto di vista. E quindi ha concluso con la lettura di questo canto del Purgatorio. Tra le battute, ha citato, come sempre, lui sappiamo che ormai è quasi un predicatore itinerante, perché tira sempre fuori il Vangelo, sempre, devo dire, a proposito, nel senso che veramente è una persona innamorata del Vangelo e del suo messaggio rivoluzionario. Ha detto: gli ultimi saranno i primi, ma non è ancora ben chiaro a cosa si riferisce questa frase. Io credo che forse parla dell'autobus quando è pieno, che gli ultimi che entrano sono i primi che scendono. Un'altra cosa interessante, che appunto ve la cito io perché non la sentiremo, ma è molto significativa, proprio a proposito del fatto che poi in realtà vi trasmetteremo solo un pezzetto di
uno stralcio.
E lui ha detto, ha parlato dei diritti d'autore, no? E ha detto: io sono contrario ai diritti d'autore, io vorrei invece che fossero aboliti i diritti d'autore e si instaurassero i doveri d'autore. Perché dice: noi artisti siamo sempre così coccolati dalla gente, così amati, che dovremmo avere soltanto dei doveri nei confronti della gente, non dei diritti. Appunto per questo noi non possiamo trasmettere integralmente l'intervento.
Perché non ti ha dato il permesso?
Perché in realtà Benigni c'ha i diritti d'autore anche se fa uno starnuto. Questa è una cosa un po' incoerente, sinceramente, però è così. Appunto, tutto ciò che Benigni fa pubblicamente è protetto da diritti d'autore. Quindi questo è il motivo anche per cui, per diritto di cronaca, possiamo trasmettervi appunto un brano di questo, ma non possiamo fare il termine, altrimenti arriva presta
e non ci presta.
Quindi questo insomma è un discorso, però d'altra parte guarda, io appunto ho avuto occasione, ma in realtà per l'ennesima volta, di avvicinarlo, perché io addirittura ho lavorato su Pinocchio, quindi ci ho lavorato per 10 giorni con Benigni. Ovviamente lui non è che si ricorda assolutamente di me, anche se ci ho visti un sacco di volte.
Chissà, forse.
Chissà, strano.
Eri senza barba.
Ero senza barba, per vero, vedi, eh. Ieri qualcuno mi ha detto che ci siamo rivisti dopo tanto tempo, ma non ti riconoscevo perché con la barba. E quindi sì, forse per quello.
A ottobre tu ti fai crescere la barba.
No, questo è un discorso che ho fatto per la dieta. Io. Finché non dimagrisco non mi taglio la barba. È una specie di voto.
Se mangi di meno non c'è bisogno di risparmiare sulle lamette.
Esatto, sì, fai quello il punto. Allora, è un discorso un po' complesso, sai.
Ma mi rendo conto.
Quindi niente, Benigni è un personaggio, vederlo anche in un contesto privato, perché appunto io l'ho visto anche quando stava così appena arrivato, si chiacchierava con il vescovo, c'era Giuliano Amato, lui scherza sempre, cioè devo dire è un comico permanente, però è come se non è, sai, quella quell'umorismo che hanno un po' i comici, cioè il fatto di, ecco,
stai facendo una guerra col microfono, fermo, è come ti se... lego le mani.
È come se stesse sempre sul palco, però, in realtà, ecco. È come se anche questa comicità servisse in qualche modo a proteggerlo, no?
È una specie di schermo, dai.
Io credo di sì. L'ultima volta che l'avevo incontrato, Benigni, era stato quando Nicoletta Braschi ha fatto lo spettacolo teatrale a Terni, nella stagione di prosa. Ha portato uno spettacolo lei. Io volevo intervistarla, quindi sono andato dietro le quinte, come faccio sempre, per cercare di chiedere l'intervista all'artista. E non mi sarei mai aspettato che in camerino di incontrare Roberto Benigni, che mi viene incontro uscendo dal camerino di Nicoletta Braschi. Io l'ho guardato, non gli ho detto niente perché non me l'aspettavo sinceramente di vederlo, quindi sono rimasto così con la faccia sorpresa, te vedi Benigni, una star internazionale che ti scappa dal camerino del Teatro Verdi, e lui ha iniziato un monologo. Cioè mi ha preso e cominciato a dire, sì, appunto, no, come stavamo dicendo, no? Pensavo che, ecco, già avuto un discorso totalmente improvvisato in cui diceva, pareva di nulla, però intanto come dire, copriva quel vuoto, no? Quell'imbarazzo. Poi arriva un'altra persona, sempre dalla platea, nel camerino, anche lui ovviamente voleva salutare la Braschi, anche lui rimane così sorpresissimo, vede Benigni, rimane senza parole, e lui mi prende sotto braccio, andiamo verso lui e gli fa, stavamo giusto parlando di te, così. E quindi questo è un po'
l'atteggiamento.
È un atteggiamento che è sempre, e così mi era successo durante la lavorazione di Pinocchio, quando, ripeto, se tu lo osservavi a un certo punto, io mi mettevo lì e lo guardavo, volevo vedere come lavorava, no? E lui a un certo punto si accorse che io lo stavo osservando, cominciò a guardarmi e fece un monologo tipo quello di Davide Bella, dicendo, guarda che fisico, no? E fece tutto un discorso sul suo fisico. Vabbè, prima di passare all'estratto, un altro ricordo personale te lo voglio dare, Francesco.
Dopo ti devo fare una domanda prima dell'estratto. Però.
Va bene. Un ricordo personale della lavorazione di Pinocchio. Allora, io facevo la comparsa, facevo uno dei bambini del paese dei Balocchi. E ovviamente la mia grande aspirazione era quella di riuscire a mettermi in mostra, come tutte le comparse, no?
Mai fatta la comparsa in vita mia, non saprei.
Non hai mai fatto la comparsa. No. Guarda, in generale non ti sei perso niente.
Io solo protagonista.
Però guarda che per Pinocchio è stata un'esperienza veramente, 10 giorni lì a Papigno, fantastici, cioè un'esperienza tra le più belle che ho fatto in vita mia. Anche perché, ripeto, tu stavi dentro al più grande colossal del momento. Poi, se avessimo saputo come sarebbe finito quel film, che recentemente è stato dato, è stato considerato...
Distrutto. Ah no,
no,
pensavo...
È stato, c'è una classifica, un sito americano lo ha classificato al terzo posto nella classifica dei film più brutti della storia del cinema. È stato un fiasco totale.
Non so chiederti ai primi due quali film ci sono.
Però a quei tempi ovviamente era il successore della Vita Bella, quindi comunque c'era anche un'atmosfera elettrizzante, giornalisti americani che venivano a intervistare Benigni in continuazione, quindi scenografie pazzesche. E quindi io cercavo sempre di... Tra l'altro alla fine sono riuscito anche a farmi vedere. Nel senso, se tu vedi Pinocchio mi vedi.
E io l'ho visto una volta sola.
È quella che Pinocchio non vede nessuno.
Una volta sola l'ho visto.
Insomma, a un certo punto c'era una scena in cui una comparsa avrebbe mangiato una fragola da una torta. Era una scena solista, cioè una comparsa che si sarebbe staccata dal gruppo e quindi ci avrebbe avuto una scena tutta per lui. Tutti la davanti a Benigni a cercare di farsi scegliere. Io ero riuscito a mettermi in prima fila proprio. Quindi stavo in prima fila così, che lo guardavo sorridendo, no? Mentre lui si aggirava dicendo adesso ci serve un ragazzo, ci serve uno. Si avvicina verso di me, mi guarda, mi tocca, mi prende per la spalla, poi mi toglie e fa ecco questo qua. C'ha una faccia simpatica indicando quello dietro di me.
Ovviamente, succede sempre così.
E questo era, diciamo...
No, volevo chiederti questo, cioè quando tu gli hai detto che avresti mandato l'intervento al convegno sulla banca etica, il rapporto tra economia e etica, e lui ti ha detto di no, come te l'ha detto? Seriamente o scherzando?
No, lui non gli ho detto che avrei trasmesso la cosa, no, io l'ho invitato, cioè, ovviamente ho cercato di fare qualcosa di più, io lo volevo portare al festival, quindi... Più che altro ho cercato di convincerlo, gli ho parlato un po' del Festival Popolo e Religioni, gli ho detto insomma che secondo me noi lui era un personaggio molto significativo per il nostro festival e quindi che vorremmo premiarlo dalla carriera. Lui non mi ha detto di no, devo essere sincero, mi ha detto quest'anno non posso, vediamo, ma come un premio a me, sì, beh, ma ancora la mia carriera è breve, me lo potete dare tra 30 anni quando la mia carriera sarà più significativa, insomma... Ha fatto un po' questo tipo di battute, ma no, l'impressione, sai, è stata quella che però non stavi parlando con un attore, stavi parlando comunque con un personaggio un po' quasi inavvicinabile, nel senso, sai com'è, io il mio grande mito, il mio comico preferito in assoluto, è il grande mito della mia adolescenza, e tra l'altro in quel periodo, quando io ero adolescente, era anche comico numero uno in Italia, per quanto riguarda la televisione, era Francesco Salvi, no? Che comunque continua insomma a restare un personaggio, un attore insomma famoso eccetera, e comunque io l'ho sempre visto come un mito da piccolo, e sai, quando adesso io Francesco Salvi lo chiamo, non l'ho mai incontrato io Salvi dal vivo, insomma non ci siamo mai visti, non c'ha particolari legami con Terni, non ci abbiamo, come dire, amici comuni che possano in qualche modo
nemmeno su Facebook, penso,
neanche su Facebook, eppure io c'ho il numero di cellulare, lo chiamo, quando lo chiamo lui fa Arna, come va, tutto ok, quando ci vediamo vengo a Terni, è un tipo molto, no,
proprio alla mano,
molto alla mano. Allora è chiaro che quando c'è un comico che ti dice io mi sento ternano, il mio amico il Vescovo Paglia, Terni, e poi come dire, ti rendi conto che in realtà stai parlando con Sofia Loren, capito? Ecco, cioè non stai parlando con un comico, con un attore...
Con un comune mortale.
Ecco, e l'idea è quella che comunque non stai parlando con un comune mortale, stai parlando con un personaggio che sta su un altro livello. L'idea di me è quella che quando io gli dicevo gli parlavo del festival, lui pur, ripeto, con la sua umanità, con la sua simpatia, però, come dire, ma che me stai a dire? Cioè,
come osi,
con chi stai a parlare?
Ma come osi,
ecco, un po' sì, un po' è l'idea era quella. Vabbè, no, okay. Per il resto, no, non è che lui dice non devi trasmettere le cose, però in generale, ripeto, ci stava lì la gente, poi si sa, insomma. Sai che lui è anche l'ultima volta che
non andava... credo che sia solo lui, voglio dire, parecchi artisti sono così.
Di solito, però, a un convegno, insomma, no? È difficile che uno che sia protetto da diritto d'autore anche l'intervento. Beh, noi in Diocesi abbiamo fatti tanti dei convegni, è la prima volta che succede una cosa.
Ma non c'era Benigni, però.
Sì, appunto. Però, no, ma se tu ti ricordi, quando è andato a Sanremo, quest'anno mi sembra poi, no?
Boh.
Da Bonolis, non a caso, anche lì, perché...
L'hai detto prima. Perché Benigni? Perché il manager è lo stesso.
Quindi, quando andava a Bonolis, aveva chiesto un compenso talmente alto dalla RAI che la RAI non glielo poteva dare. Quindi lui, insomma, ovviamente il suo agente per conto suo, ha chiesto che i diritti d'autore sulle sue esibizioni RAI, che è stata una cosa che ha fatto abbastanza scalpore, perché ovviamente è molto più di quello che potrebbe essere qualsiasi compenso multimiliardario. Perché tu immagina tutti i filmati che c'ha la RAI di Benigni dai tempi di
L'altra domenica
fino all'ultimo del Paradiso. Praticamente è stato ha chiesto i diritti su queste sue esibizioni.
Ma questo quindi... non Arnaldo non stride un po' con la simpatia, con l'arte di un personaggio, cioè questa attenzione troppo anche all'aspetto economico e materiale della carriera. Voglio dire, Benigni ormai è Benigni, lo sarà sempre. Per cui qualche volta forse un artista di questo calibro potrebbe anche lasciar correre.
Guarda,
come mai non succede questo?
Non succede, secondo me, appunto per quello che diciamo prima, perché non stiamo parlando di un comico famoso, di un attore di successo, stiamo parlando di uno dei più grandi divi mondiali. Stiamo parlando di quello che forse oggi è il comico più famoso del mondo, insieme a Robbie Williams, forse, insomma. Stiamo parlando, vedete, quando si parla di George Clooney, dei miti di Brad Pitt, ma Benigni, insomma, ha vinto l'Oscar, loro no. Cioè, stiamo parlando, forse non ce ne rendiamo conto noi, perché a Terni poi l'abbiamo visto tanto, perché comunque l'abbiamo visto crescere da quando era un ragazzino, anche in Italia, no? L'abbiamo cullato. Forse non ci rendiamo conto che Benigni è uno degli attori più famosi al mondo. Quindi forse è anche giusto, sai, un personaggio su cui comunque tu puoi lucrare anche appunto semplicemente invitandolo a un convegno. Non era questo il caso, perché il convegno era gratuito, però se tu pensi la Rai, gli ascolti che fa quando invita Benigni, forse è anche giusto che poi Benigni dica: ma perché voi dovete guadagnare tanti soldi su di me e io non devo guadagnare soldi su di me? Cioè, è anche legittimo, tutto sommato, questo. È chiaro, poi tanto più se tu scegli di metterti nelle mani di un agente che in gambissima, ovviamente Presta è un genio da questo punto di vista, l'agente fa il lavoro suo, cioè il lavoro di un agente è quello di far guadagnare il più possibile un personaggio e di guadagnare il più possibile facendo lavorare un personaggio, è anche legittimo. Però certo, quando poi tu dici bisognerebbe abolire il diritto d'autore, un minimo di incoerenza in quello sì.
Vabbè,
nel resto no, secondo me un grande divo c'ha anche il diritto di proteggere la sua immagine.
Va bene, siamo pronti ad ascoltare se vuoi questo frammento.
E poi scusa, resta comunque il fatto che io non lo conosco, non ho la fortuna appunto di conoscerlo personalmente, perché ripeto, resta comunque inavvicinabile. Anche quando ci parli, non ci parli, assisti a uno spettacolo.
Okay.
Ma entrare. Però comunque, da quello che vedo, osservandolo, io ho sempre visto comunque una persona dalla profonda umanità. Mi ricordo, questa cosa te la voglio dire, per, in qualche modo spezziamo anche una lancia, quando ci fu appunto la lavorazione di Pinocchio, ripeto, lui era di fatto inavvicinabile. Però mi colpì molto quando lui, Nicoletta Braschi e Dante Spinotti e Nicola Piovani stavano lì e a un certo punto uscirono dallo studio di Papigno per andare a vedere la neve che scendeva, perché quell'anno ha nevicato a Terni, e quindi c'erano questi quattro personaggi famosissimi in tutto il mondo incantati dalla neve che scendeva.
Che immagine poetica.
Questo che finalmente funziona con me, volevo rivolgermi di là, che è vero, non è una giusta mercede così di profilo, qua stanno portando il tè, ci sono un sacco di pasticcini, poltrone e voi là tutti di profilo, si poteva mettere Don Paglia a una cosa così, insomma, per farsi vedere da tutti. Buonasera, qua al mio lato destro, scusatemi che loro sono addormentati tutti, non sentono niente, sono tutto di là. Come va? Vedo in fondo. Grazie tanto dell'ospitalità, grazie, ringrazio naturalmente i Ternani, che li vivo proprio come concittadini, mi sento proprio vero oramai toscumbro, come si può dire, e Don Paglia e naturalmente Abete e Giuliano Amato e Nerio Nesi, Sarce, insomma tutti quelli che vedete qua, insomma, per questo piacere. Ora naturalmente mi sento sinceramente un po' come Bondi a un convegno sulla cultura, un po' fuori luogo io così, perché non mi sembra molto, diciamo, qualcuno di voi si sarà già, avrà capito, qualcuno si sarà fatto la domanda, ma ora Benigni che dice, che dirà, avete pensato giusto, me la sono fatta anch'io, è una domanda. Oh no, volevo dire, naturalmente la felicità di spaparanzarmi su questo, io già ho fatto la mia figura, perché quando mi vedono accanto a loro, volevo dire, già io, ma avete fatto fare una figura eccezionale, se ora io andassi via sarebbe eccezionale, perché mi chiedevo, che faccio, sto zitto e do l'idea di essere un po' scemo, oppure parlo e levo ogni dubbio? Fra le due cose ho detto, qui devo scegliere, quindi siccome zitto non si può stare, è vero, e insomma bisogna, che vi devo raccontare un po' com'è andata, perché mi ha chiamato il signor Abete, a quale voglio parecchio bene, diciamo così, e con Don Paglia, i quali appena mi chiamano io ho detto eccomi, così, proprio come quello d'Abramo, limpido, eccomi proprio, ecco, e dice vieni a Terni, poi Terni pure, ho detto capirai, sono già là, e dico, e il signor Abete mi ha detto, dico, ma che convegno è? Ho detto no, si parla di economia e morale, ho detto ah, bene, ho detto, economia e morale, la morale, l'economia oggi, benissimo, io ora mi preparo, che ero fuori, sono tornato all'improvviso, dico economia o morale, pensa. Allora ho chiamato, diciamo così, Don Paglia per dire, ma sta economia e morale, dico, sono contento, ci vediamo. Dico, allora su che si svolge, Don Paglia, monsignore? Dice sì, e si svolge sulla carità e la verità. Ah, dico, la carità e la verità, ho capito, quindi l'economia e la morale della carità e della verità, beh sì, dico, perché avete, mi ha detto l'economia morale, ancora non avevo capito bene, ho chiamato il signor Mazzotto che può confermare, dico scusi ma sto convegno su che cosa è? Dice ma sulla giustizia e la e l'uguaglianza. Ah, ho detto, beh, allora è la giustizia e l'uguaglianza della carità, della verità, dell'economia, della morale. Sì, ha detto, poi ho letto il giornale, Benigni a Terni su un convegno su libertà e pace, la giusta Mercedes. Dico, beh, quindi ho detto, beh, allora io mi preparo, non ho avuto molto modo, diciamo così, di prepararmi, poi mi sono detto, dico, oh, ma io sono il più grande comico degli ultimi 150 anni, di tutto il mondo, di tutti i tempi, dico, ma che mi sto a preoccupare? Infatti, volevo dire, e veramente non ce n'è uno come me, sfido chiunque, sono il più grande, infatti il signor Amato mi inviterà ai 150 anni della Enciclopedia Treccani, perché è da 150 anni che non c'è un comico come me in Italia e nessuno mi supera, che ho già capito da che parte state qui tutti, l'ho già capito, ne siete tutti estremisti, guardi. Vabbè, ho capito da che parte stanno, comunque come dice il signor Barilla vedrete di che pasta sono fatto, io adesso vi faccio un commento, diciamo, bisognerebbe trovare le parole, diciamo, quindi anche la verità e la carità, ho visto sull'enciclica, c'entra perché mi ha mandato il signor Mazzotto, devo dire è stato molto bravo e lo ringrazio, mi ha mandato per capire bene la giusta Mercedes che ha ripetuto, scusatelo proprio della battutazza, sempre queste nuove generazioni che gli interessa la giusta Mercedes, più che voglio dire che tentano, vero, scusatelo proprio, ecco, sembrava che fosse proprio sui mezzi di, e improvvisamente ho visto che c'entrava la parabola della vigna. La parabola della vigna mi ha mandato proprio, è vero o no, può confermare, e quindi c'entra anche il nostro Signore Gesù Cristo, che è la seconda persona più perseguitata di tutti i tempi e di tutta la storia. La seconda persona. È vero che, poveraccio, quello che gli hanno fatto, ma poi ce n'è un'altra più che è stata trattata malissimo. Quindi questo, che tra l'altro non era neanche eletto dal popolo, diciamo la verità. Diciamo la verità, non era stato eletto dal popolo, quindi non dovrebbe neanche parlare, era avanti nei sondaggi ma elessero Barabba, mi ricordo, quindi quindi nemmeno eletto dal popolo. Allora, questa seconda persona che ha sofferto più di tutti nell'umanità, diciamo perseguitata, entriamo dentro, diciamo, con questa cosa straordinaria e sulla giustizia. Allora mi ha mandato pure, diceva, ma la Divina Commedia, dico, ma la Divina Commedia, la morale dell'economia, della carità, della verità, della giustizia, della libertà, della pace, nella giusta Mercedes, non sono riuscito a trovare una cosa che le condensasse tutta, sinceramente. E allora dice, sì, però insomma volevo dire, ecco, e quindi diciamo, allora ho capito oggi di che si tratta e non ho il tempo di preparare, ecco, perché sono stati degli interventi, devo dire, straordinari, insomma, e quindi su questa giusta Mercedes io avevo preparato anche una cosa sul denaro, capito, che poi Dante ne parla moltissimo, la Divina Commedia, gli usurai, capirai, c'aveva una famiglia di usurai, quindi stava dentro l'usura a quell'epoca com'era, quindi i soldi, a Firenze hanno inventato la finanza nell'epoca, si sa, all'epoca sono tutte parole italiane, finanza, banca, cassa, credito, discredito, tutte parole illuminantemente italiane, la banca era proprio un banco che inventarono all'epoca di Dante, proprio un banco, infatti si chiama bank in tutte le parole del mondo, e bancarotta era proprio quando non gli ridavano i soldi, si incazzavano e rompevano il banco e dici, soldi, gli ho rotto il banco, e infatti si traduce bankrupt anche in inglese, non è broken bank, è bankrupt proprio, è una parola, e inventarono la finanza, e da Dante, da queste bankrupt siamo arrivati ai Lehman Brothers e a Madoff, no? Che insomma fare i soldi, la finanza è un'invenzione italiana, a Madoff, il quale gli è stata data la giusta Mercedes, punito, è vero, gli hanno fatto un processo, è durato un mese, gli hanno dato 150 anni, l'opposto che in Italia, che durano 150 anni i processi per dare un mese, quindi abbiamo anche rovesciato, diciamo così, però diciamo così, ecco, e quindi che siamo arrivati a questo paradosso, diciamo così, dove non c'è più, c'è proprio una specie di natura predatoria ormai in tanti affari commerciali, così come c'è, diciamo così, una natura commerciale in tanti furti, no? Ora sono le spese, diciamo, non servono più, diciamo, per far fronte ai bisogni, ma addirittura per far fronte agli introiti, si crea dei paradossi. Io quando ero piccinino nel mio paese c'era un filosofo, diciamo, io non sono andato a scuola, non ho mai permesso alla scuola di interferire sulla mia istruzione, sono andato proprio c'erano dei miei amici, un filosofo, Marione, che mi faceva leggere Spinoza, Marx, Spinoza, già Spinoza, leggi Schopenhauer, la PC mi faceva leggere Schopenhauer, ora da grande leggo Alice e Texville, però da piccolino, diciamo, mi faceva, e avevo notato, ma quando si dice faceva le discussioni nella casa del popolo, tutti i comunisti dell'epoca, mamma mia, un posto spettacolare, discussioni che non finivano mai, si diceva Gesù Cristo è il primo socialista, quelle cose, quelle sciocchezze là, che no, perché, però è tutto, poi leggendo avevo trovato in Marx, quando quando mi faceva leggere sto Marione, una cosa particolare che legava davvero Marx a Gesù Cristo, non in quel senso che si dice sempre, che Marx, se si vuole chiamare un filosofo, perché si capisce che il marxismo non è una scienza, è un grido di dolore, diciamo, quando si leggono le pagine di Marx si capisce che non è un filosofo politico, è un grido di dolore, ogni pagina urla, è un grido di dolore, diciamo, non è un filosofo, diciamo. Però ho notato che Marx è l'unico che parla, diciamo, del mercato in senso teologico, questo non proprio della merce, è l'unico che parla in maniera mistica della merce, si ha un senso di misticismo quando si legge Marx, che così come leggendo Spinoza notavo questa grandezza, il coraggio che aveva avuto di staccare l'etica che può prescindere da Dio. A me mi sono stato puttana della miseria, sono rimasto proprio colpito da queste grandezze, no? Quando ero proprio ragazzo che mi faceva Marione le mie lezioni, ero rimasto proprio molto colpito. Quindi, e allora come si fa con la morale a vivere bene? Mi sarebbe vivere talmente bene, non fare, essere bravi come nelle massime dei padri, no? Meglio una vita da stolto che un'ora da ingiusto, dice le massime dei padri, no? Vivere talmente bene che quando si muore gli dispiace a tutti, persino all'impresario delle pompe funebri, no? Gli dovrebbe proprio dispiacere a tutti, ed è un percorso molto difficile, ecco, da fare. Io credo, diciamo, ora noi andando nella parabola della vigna, che è, diciamo, la cosa più, Dante si basa tutto sulla giustizia, mi è piaciuto il tema della giustizia, il signor, diciamo, Mazzotto mi ha mandato il 18°, perché la commedia è proprio il perno alla giustizia, per Dante alla giustizia.
E questo era l'intervento di Roberto Benigni al recente convegno. Chiudiamo Arnaldo, perché abbiamo esattamente 2 minuti e mezzo con ovviamente.
Ringraziamo i nostri colleghi, ringraziamo Benigni comunque di essere tornato a Terni, perché questa bellissima cosa di cui abbiamo potuto proporre in esclusiva questo frammento. Ci sentiamo ovviamente la settimana prossima, ovviamente potete riascoltarci su www.radioadesso.it. Questo è un brano della colonna sonora del primo film da regista di Benigni, Tu mi turbi, Via con me, di 1982. La canzone ovviamente è il classico di Paolo Conte.
Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, 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 neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, tu 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 tu, chip, chip, chip.